Genitori in onda, uno spazio aperto per la genitorialità. Questo episodio è disponibile in formato video e in formato podcast. Bentornati su Genitori in onda, io sono Carlo Evangelista. Titolo dell'episodio di oggi, la mediazione familiare, una via alternativa all'aula giudiziaria. Ne parliamo con Chiara Vendramini, psicologa, mediatrice familiare, docente all'Università degli Studi di Milano Bicocca e presidente dell'Associazione GEA. Genitori ancora. Buonasera e grazie di essere qui oggi.
Buonasera, buonasera.
La mediazione familiare nell'ultimo anno ha trovato un proprio spazio normativo e quindi c'è stata una sorta di istituzionalizzazione a livello legale della mediazione familiare. Ce ne vuoi parlare per favore un attimo di questa novità appunto legislativa?
Grazie, sì, volentieri. Partiamo proprio da questa primissima cornice importante. Sicuramente in tutti questi decenni, perché si parla di mediazione familiare ormai da decenni, penso appunto all'associazione di cui sono presidente del 1987, professor Scaparro, quindi ha portato proprio negli anni 70 la mediazione familiare in Italia. E in tutti questi anni i vari riferimenti legislativi alla mediazione familiare sono sempre stati molto disorganici, pochi, forse solo con quella che ormai siamo comunemente abituati a chiamare la riforma Cartabia. La mediazione familiare ha trovato, come diceva, una sua collocazione, intendendola come risorsa per la gestione dei conflitti tra i genitori che stanno affrontando la vicenda separativa, genitori che siano legati dal vincolo matrimoniale come no. La riforma Cartabia ha avuto, come dire, anche un intento molto preciso e specifico pensando alla mediazione familiare, e cioè andare a valorizzare tutte quelle che sono le ADR, cioè proprio gli strumenti alternativi di risoluzione dei conflitti. Andare quindi a rafforzare in qualche modo la giustizia alternativa o giustizia complementare, come adesso si inizia anche a chiamare. E andare quindi a incentivare una sorta di degiurisdizionalizzazione delle varie procedure, delle varie situazioni anche delle nostre delle famiglie. Questo un po' con due obiettivi: da una parte perché era necessario, è necessario andare a ridurre il numero dei contenziosi, dall'altro sicuramente, e lo voglio proprio sottolineare, l'andare a superare quella logica avversariale tipica del processo, tipica delle aule del tribunale, quindi andare invece proprio a favorire una modalità compositiva dei conflitti. E allora con la riforma Cartabia sicuramente la mediazione familiare ha proprio trovato una sua collocazione all'interno della disciplina del nuovo processo di famiglia, un suo riconoscimento proprio in quelli che sono gli snodi attraverso i quali il processo si sviluppa. Però nel contempo, un aspetto importante, la riforma è riuscita a mantenere quelle che sono le caratteristiche fondamentali di questo strumento di composizione del conflitto. La sua autonomia rispetto al processo, innanzitutto, andando a sottolineare proprio che la mediazione familiare, anche nei casi in cui i genitori riuscissero nella stanza di mediazione a raggiungere un accordo, di per sé la mediazione familiare come strumento non è mai sostitutivo del processo. La relazione illustrativa, il decreto legislativo 149 del 2022 va proprio a precisare in maniera molto chiara questo aspetto, e infatti ci dice che la mediazione familiare non costituisce un istituto di risoluzione alternativa della controversia, perché la mediazione familiare, ci dice la relazione illustrativa, anche quando produce un accordo non risolve di per sé la lite, ma è sempre necessario un ulteriore momento più specificatamente giuridico formale, così proprio ci dice la relazione illustrativa, e ci dà anche una definizione forse un po' per la prima volta chiara di che cosa sia la mediazione familiare. E la va proprio a definire in questo modo. Ci dice che la mediazione familiare è un percorso di riorganizzazione delle relazioni tra le parti, tra i genitori, che si colloca nel difficile momento della transizione tra la relazione affettiva di coppia e il mantenimento di quella genitoriale. E poi ci dice chi è il mediatore, ci dice che la mediazione familiare, tutto questo avviene con il supporto di un terzo, quindi il mediatore familiare, che ha come compito sostenere la capacità comunicativa e di confronto tra i genitori. Poi sulla figura del mediatore familiare, qui c'è un primo abbozzo, no, delineato, dopodiché con il decreto interministeriale 151 dell'ottobre dello scorso anno, del 2023, c'è proprio stata una regolamentazione delle attività del mediatore familiare e una definizione molto precisa rispetto a chi è questo professionista con una specifica formazione. Quindi direi che in questi ultimi anni c'è stato proprio un'attenzione sempre più evidente da parte del nostro legislatore di valorizzare questi strumenti di ADR, ma valorizzare anche la mediazione familiare proprio come strumento complementare a quello che è l'iter giudiziario delle coppie che decidono di separarsi o comunque che devono accordarsi rispetto alla regolamentazione, agli accordi rispetto ai figli e alla conclusione del loro rapporto di coppia.
Chiarissimo. Per quanto riguarda la funzione della mediazione, lei ha accennato all'inizio a un concetto molto importante, cioè la valorizzazione delle risorse dei genitori. Cosa significa più nello specifico?
Valorizzare le risorse. Allora, diciamo così che l'ottica del mediatore familiare è proprio quello di aiutare i genitori a vedere quello che c'è. Il lavoro di mediazione parte dal mettere in evidenza a queste coppie di genitori che spesso noi incontriamo un po' come dei reduci di guerra, in cui magari dopo anni di battaglie, di fatiche, hanno proprio un po' perso la fiducia, sicuramente la fiducia nell'altro, ma a volte anche la fiducia in se stessi, nelle loro capacità. E allora il lavoro di mediazione, per usare una parola che adesso usa tantissimo, questo empowerment, no? Andare proprio a rafforzare quelle che sono le competenze dei genitori, la capacità di questi genitori, magari sono delle capacità che sono state un po' seppellite dalle macerie della fine di quella relazione, magari da anni appunto anche di battaglie legali, a volte anche molto aspre. Tutto questo ha soffocato la loro capacità di guardarsi e di guardare la loro coppia genitoriale, quella coppia genitoriale, in tutte quelle che sono ancora delle potenzialità come persone e come coppia genitoriale. Allora il lavoro di mediazione è proprio quello di aiutare concretamente, proprio rimboccandosi le maniche, perché poi il lavoro del mediatore è questo, è mettersi a disposizione, rimboccarsi le maniche, mettere mano a tutte quelle fatiche, a tutti quei cocci che hanno, no, distrutti a volte proprio di queste relazioni, di questa coppia genitoriale, di queste famiglie, e aiutarli ad andare a cercare qualcosa che sia rimasto. E spesso qualcosa in fondo c'è. Valorizzare magari è poco, e metterlo in sicurezza, perché i figli di questo hanno bisogno proprio di sentire degli adulti in grado di mantenere la regia della famiglia, di mantenere la regia della vita, delle scelte che devono essere fatte per i loro figli. E quindi il valore proprio della mediazione è proprio quello di poter dare questo spazio ai genitori, è uno spazio altro rispetto all'aula del tribunale, alla stanza, no, allo studio dell'avvocato, alla stanza del consulente, dello psicologo, del terapeuta. Uno spazio, un luogo all'interno del quale gli adulti, i genitori possano tornare a incrociare il loro sguardo sulle esigenze dei figli, a parlarsi, a confrontarsi, e per fare tutto questo serve ovviamente del tempo. Come spesso diciamo noi, i genitori, o comunque in generale tutti noi, non sempre siamo subito pronti a negoziare con l'altro. Noi lavoriamo con la coppia di genitori, quindi non sempre la coppia è pronta nello stesso momento a negoziare. Per cui serve un tempo per preparare questi genitori, questi adulti, a incontrare l'altro, ad accogliere le fatiche dell'altro, a portare le proprie, in modo tale che l'altro le possa a sua volta accogliere, quindi sviluppando una capacità di ascolto, proprio attraverso l'ascolto attivo, come diciamo noi, noi mediatori familiari, e non solo, cioè proprio valorizzare la capacità di essere recettori, ricettivi rispetto al messaggio che arriva dall'altro genitore, mantenendo un focus su quella che è la genitorialità, su quelli che sono i bisogni, gli interessi del loro, certamente come adulti, ma come dicevo, la centralità poi è gli interessi e i bisogni dei loro figli.
Quindi i protagonisti della mediazione sono i genitori, che possono diventarlo con, anche con tempi diversi, perché quindi il fattore tempo è fondamentale, e il mediatore. Il tutto si svolge nello spazio di mediazione, ho letto. In che cosa consiste questo spazio di mediazione?
Questo spazio di mediazione... Allora, uso un'immagine che è sempre molto efficace, rubandola dal repertorio delle immagini efficaci del professor Scaparro. Quando lui descrive la mediazione, questo spazio di mediazione, lui vede, immagina una tenda nel deserto, con all'interno della tenda due genitori e un mediatore. Cioè il consentire ai genitori di prendersi un tempo per lasciare fuori tutto e tutti, prendersi un tempo per loro come genitori, per un po' isolandosi e essere aiutati dal mediatore, da questo terzo, nel mettere in mano a queste trame familiari, nel trovare una riorganizzazione delle relazioni di quella famiglia, in un'ottica trasformativa, quindi in questo senso uno spazio che per il modello GEA è uno spazio abitato appunto solo dagli adulti, quindi solo dai genitori e dal mediatore. Per quello che è il nostro modello, i figli non entrano nella stanza di mediazione, non transitano proprio fisicamente, ma sono molto presenti nella stanza di mediazione, perché la scelta di fare questo tipo di lavoro è una scelta dettata e legata alla volontà di proteggere i figli dalle cattive separazioni, quindi mettere i genitori nelle condizioni che, se separazione deve essere, che sia una buona separazione, è possibile separarsi bene, tenendo in considerazione quelle che sono le esigenze reciproche degli adulti, ma soprattutto mettendo al centro quelle che sono le esigenze dei loro figli.
Quindi, perché questo accordo tenga nel tempo, cioè il risultato della mediazione, è necessario, se ho capito bene, innanzitutto andare a vedere quali sono le risorse di ogni genitore, e poi valorizzare queste risorse attraverso una guida da parte del mediatore, che lasci fuori tutti i fattori che probabilmente hanno portato ad una incomunicabilità tra genitori prima della separazione e durante la separazione.
Allora, diciamo che non è tanto un lasciare fuori quegli aspetti che hanno portato a una incomunicabilità, ma è partire da quelli che sono gli ostacoli della loro, rispetto alla loro comunicazione, e andare a mettere mano, andare a ricostruire, no? La mediazione familiare spesso viene descritta come l'arte di costruire e ricostruire ponti. Spesso il mediatore viene rappresentato, no? E la mediazione viene rappresentata come un ponte. Un ponte perché prima quel ponte c'era, poi è accaduto qualcosa nella vita di quella famiglia, di quella coppia, soprattutto quella coppia affettiva, così come ce la descrive la relazione illustrativa che ha fatto sì che quel ponte crollasse. Allora, il lavoro del mediatore è quello di aiutare i genitori a recuperare, dando uno spazio ovviamente per capire che cosa non ha funzionato, che cosa ha portato a questa rottura, e poi mettere mano con loro a recuperare pezzi del vecchio ponte, aggiungere pezzi nuovi. Un mediatore lavora e, tra virgolette, si sporca le mani con i genitori per andare a ricostruire un ponte che sarà diverso rispetto a quello
perché
che era
la
il ponte
situazione è diversa.
La situazione è diversa.
Però
è loro, l'hanno costruito loro, e questo ha, come dire, un'efficacia, no, in termini proprio di competenze per i genitori molto, molto potente. E allora certamente è importante tutto questo, come dicevo prima, prepararlo. Allora, quello che noi mediatori facciamo, ormai un po' a prescindere dai modelli di riferimento, è quello di dare uno spazio iniziale a ciascun genitore per individualmente, una sorta di pre-mediazione, prepararsi al negoziato, prepararsi a stare a quel famoso tavolo, chiamiamolo così, del negoziato con l'altro. Quindi mettendo mano a tutte quelle che sono le fatiche, le delusioni, i rancori, a volte l'odio, il dolore, quindi tutta la parte emotiva, nel contempo piano piano accompagnare quel genitore e quei genitori a passare su un piano poi di concretezza, perché il lavoro di mediazione è un lavoro pratico, è un lavoro concreto, è un lavoro molto dove in punta di piedi il mediatore familiare entra nella vita di quella famiglia e quindi si fa raccontare le abitudini di quella famiglia. Come funzionava prima, come funziona adesso e come loro si immaginano che possa e che debba funzionare un domani. Quindi in un'ottica a breve e medio termine. Questo è il grosso valore della mediazione. Mettere i genitori nelle condizioni di sperimentare un metodo che poi rimarrà loro e quindi continueranno ad essere genitori, molto probabilmente nella loro vita in quanto genitori. Si troveranno ad avere magari posizioni diverse, idee diverse, ma hanno forse sperimentato efficacemente di potercela fare da soli, di aver acquisito un metodo che consenta loro di affrontare le questioni anche poi nel futuro con competenza, con una capacità nuova, ma soprattutto con una forza nuova, con una consapevolezza diversa, senza dover ritransitare nella stanza di mediazione.
Ci sono delle regole della mediazione?
Ci sono delle regole, ci sono dei fondamentali, diciamo così, della mediazione familiare. Allora, come dicevamo un po' all'inizio, la mediazione familiare è un percorso volontario. Nessuno può obbligare i genitori a intraprendere un percorso di mediazione. Nessuno intendo, quindi comprendendo giudici, avvocati, servizi, nessuno. Il legislatore si è spinto in una direzione molto auspicata in tutti questi anni da noi mediatori, cioè mettere i genitori nelle condizioni di conoscere lo strumento. Non di obbligarli a intraprendere un percorso di mediazione, ma almeno informatevi. Quindi metto te genitore, metto voi genitori nelle condizioni di conoscere lo strumento per poi scegliere in maniera volontaria la possibilità di utilizzare questo tipo di strumento. Quindi la volontarietà è un aspetto fondamentale della mediazione, che proprio risulti una opportunità per questo papà e per questa mamma. Un'altra regola fondamentale della mediazione è la riservatezza, la confidenzialità. Tutto ciò che accade nella stanza di mediazione rimane nella stanza di mediazione. Quindi io come mediatore familiare non relaziono giudici, avvocati, servizi, ma sono a disposizione della coppia genitoriale. E questo vale per tutti i colloqui che il mediatore familiare svolge, sia i primi individuali che quelli poi successivi, più della fase di coppia, della fase più di negoziazione. I genitori devono sapere di poter dire tutto al contrario di tutto nella stanza di mediazione, che nulla verrà utilizzato E devono essere quindi d'accordo nello scegliere questo tipo di strumento. Ci sono dei genitori che dicono: no, guardi, io preferisco, no, uno strumento, un professionista che invece relazioni. Ma come? Ma lei non fa sapere niente al tribunale se siamo venuti, se non siamo venuti, se ci siamo accordati, come ci siamo comportati? Sempre con l'idea che su questi genitori ci debba essere, come dire, una luce. No, un occhio di bue che li osserva, che li valuta. No,
Una pagella.
il compito del mediatore è tutto tranne che valutativo. Io parto da quello che c'è come mediatore, magari poco, pochissimo, però lavoro perché quel poco diventi sempre un pochettino di più, soprattutto agli occhi dell'uno e dell'altro, diventi sempre di più. Quindi devono poter contare su questa confidenzialità, su questa riservatezza. E poi sicuramente è indispensabile per portare avanti un lavoro di mediazione che ci sia una disponibilità da parte dei genitori ad una sorta di tregua personale delle ostilità. Quello che noi mediatori diciamo subito è sempre: è sotto le bombe non c'è spazio per negoziare. Per cui serve che tutte quelle modalità che fino ad oggi avete utilizzato e che probabilmente non hanno funzionato, perché se no sareste qui adesso, le teniate un attimo fuori dalla porta, che possiate provare a sperimentare un modo nuovo. Funziona, avete guadagnato per voi e per i vostri figli. Non dovesse funzionare, quegli strumenti sono lì fuori, li riprendete e proseguite la
Nella
strada
vostra
che,
battaglia.
no? Nella vostra battaglia. Però serve un impegno da parte dei genitori nel appunto darsi un momento di tregua, una tregua che deve essere anche però una tregua legale. Per noi mediatori è molto importante il ruolo degli avvocati. Gli avvocati hanno un ruolo centrale, agli avvocati i genitori si affidano, del padre degli avvocati i genitori fanno molto conto, spesso i genitori delegano, no, per tante decisioni, per tante scelte gli avvocati, perché no, a volte non ce la fanno proprio emotivamente a reggere il carico. E allora l'avvocato ha un ruolo centrale in mediazione perché può sostenere i genitori nella stanza di mediazione, nelle loro fatiche, può aiutare tanto, no? Ciascuno nelle reciproci ambiti, diciamo così, e ruoli, però può aiutare, agevolare anche il lavoro dei genitori nella stanza di mediazione, stando dietro le quinte. Spesso uso questa espressione pensando agli spettacoli teatrali. I genitori sono sul palco, in qualche modo anche il mediatore è sul palco perché deve aiutarli con tutte le loro dinamiche. Però nessuno spettacolo teatrale funziona davvero se le quinte non funzionano. Allora, gli avvocati sono dietro le quinte, ma hanno quindi una funzione essenziale per una buona riuscita, diciamo così, dello spettacolo teatrale. Per cui l'avere l'autorizzazione in qualche modo da parte degli avvocati della possibilità di avere anche una tregua legale, quindi di non far partire iniziative bellicose, dalle mail scritte in un certo modo a denunce, querele che possono appunto intervenire nel corso della mediazione, perché questo non aiuta. Chiaro è ovviamente che se ci fossero delle situazioni di pregiudizio, di gravità tale da dover necessitare quindi una denuncia, una querela, un esposto, allora comunque la mediazione dovrebbe fermarsi, per cui a quel punto, appunto, essendo la mediazione un percorso interrompibile in qualunque momento, si mette uno stop. E gli avvocati con i genitori seguono la strada che è giusto che seguano se c'è qualche rischio, diciamo così, di pregiudizio. Sicuramente una delle regole tanto sottolineate dalla riforma Cartabia è quella legata, perché tanto forse è uno dei fili rossi anche di questa riforma, il tema della violenza. Il tema della violenza entra molto nella riforma, entra molto in tutte le parti in cui si parla nella riforma di mediazione familiare, perché proprio la riforma ci dice, il legislatore ci dice, è fatto divieto di iniziare il percorso di mediazione familiare quando è stata pronunciata sentenza di condanna o altra applicazione della pena, eccetera, eccetera. ma addirittura è fatto divieto anche nel momento in cui ci fossero solo delle allegazioni, quindi delle comunicazioni da parte dei genitori di possibili violenze. Quindi il mediatore non può iniziare un percorso di mediazione in situazioni appunto di violenza o presunta tale. Quindi questo è un aspetto fondamentale che ci fa dire mediazione sì, mediazione no. In questo caso è sicuramente mediazione no. Non è l'unico caso.
Chiarissimo,
Sicuramente ci
chiarissimo,
sono
quindi
anche poi altre situazioni che fanno dire no alla mediazione, oltre alla violenza.
come emerso negli episodi precedenti, è comunque sempre un problema di modo di pensare, di affrontare e gestire in un certo modo l'evento separativo. Quindi è sempre più importante che ci siano dei messaggi che divulgano le varie possibilità alternative per rispondere alla domanda che passa in sovraimpressione, che è il titolo dell'episodio, modalità alternative all'aula giudiziaria. Ho letto che la mediazione si sta diffondendo anche sotto un'altra modalità. E cioè mi riferisco alla mediazione cross-border, quindi la transfrontaliera. E credo anche in conseguenza dei mutamenti sociali in atto, perché sono sempre più diffusi le unioni fra cittadini di paesi diversi. A che punto siamo nel nostro paese, in Italia, con la diffusione della mediazione cross-border?
Allora, parto dalla fine, e cioè a che punto siamo? Finalmente siamo a un punto importante, a un punto forse anche un po' di svolta per l'Italia, perché dopo insomma, anni di lavoro, finalmente, proprio nel mese di maggio, partirà il primo corso di alta formazione in mediazione familiare cross border. È un corso ed è una formazione fortemente voluta dall'autorità centrale. L'autorità centrale è appunto un istituto che appunto risale appunto alla convenzione dell'AIA dell'80, che appunto ha restituito questa figura fondamentale, che è una figura appunto che interviene nel momento in cui è necessario instaurare una procedura per far rientrare il minore in tutte quelle situazioni in cui vi è stata una sottrazione internazionale del figlio o dei figli. E questa figura ha anche una funzione di prendere tutti quei provvedimenti che sono necessari per fare in modo che ci possa essere una, diciamo così, riconsegna volontaria del genitore, no? Del figlio, da una certa parte di un genitore all'altro, quindi in una ottica appunto di composizione amichevole. Ci sono poi delle leggi dell'Unione Europea, da Bruxelles 2 bis, da Bruxelles 2 terra, che sottolineano in maniera molto chiara e precisa quella che è da una parte la necessità delle autorità centrali di cooperare in tutte quelle situazioni appunto in cui è necessario il rientro del minore nel paese, diciamo così, dove c'è la residenza
Il suo
abituale.
inconveniente.
Esatto. Nel contempo sottolineano quella che è la necessità di facilitare sempre di più accordi presi in mediazione. Quindi la mediazione entra in maniera molto importante e viva anche in tutte queste situazioni. È chiaro che sono delle situazioni che hanno una tale complessità che richiedono una formazione del mediatore familiare specifica,
Specifica.
proprio una specializzazione rispetto a quella che comunemente viene chiamata mediazione familiare domestica. Questa è una mediazione familiare internazionale, trasfrontaliera, e quindi richiede delle competenze giuridiche di un certo tipo. Richiede anche di aver acquisito delle tecniche, delle competenze rispetto alla gestione della tempistica. I tempi della mediazione familiare cross border sono strettissimi, per cui il mediatore familiare o i mediatori familiari, perché la mediazione cross border è una mediazione che ha un approccio di co-conduzione, dove c'è un mediatore più di competenza giuridica e un mediatore più di competenza, diciamo così, umanistica, psicologica, devono gestire una pressione emotiva e legata proprio anche alla complessità, a volte alla drammaticità delle situazioni delle famiglie che si incontrano in tempi molto 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 serrati. Quindi tutto questo richiede al mediatore familiare che voglia appunto anche occuparsi di queste famiglie transfrontaliere di avere, di acquisire delle competenze, per cui l'autorità centrale ha bisogno di mediatori familiari, anche appunto formati alla mediazione familiare cross border, anche perché con le ultime, no, nel Bruxelles 2 ter, adesso gli accordi che possono essere presi da queste famiglie transfrontaliere in sede di mediazione non sono più solo legati al rientro del minore nel paese d'origine, ma sono legate a tutti gli accordi. Quindi è un pacchetto che i genitori possono, come dire, andare a definire nella stanza di mediazione rispetto a tutte le questioni che riguardano la loro separazione, che riguardano il figlio, che hanno, soprattutto hanno un vincolo, cioè sono giuridicamente vincolanti per tutti i paesi che aderiscono ovviamente all'Unione Europea. Quindi finalmente adesso si sono mossi l'associazione ICALI, l'autorità centrale, l'università Bicocca con l'università di Genova, Defense for Children, l'autorità garante, insomma, proprio per formare mediatori familiari cross border, perché servono all'autorità centrale, quindi verrà anche definito una sorta di elenco proprio a cui poter accedere per tutte quelle situazioni appunto più di carattere internazionale.
Sì, e il fattore tempo capisco che sia determinante in queste situazioni, veramente determinante. Un'ultima domanda. È una domanda che penso farò molto spesso d'ora in avanti. Che cosa si intende dal suo punto di vista per interesse supremo del minore? Che è un'espressione utilizzata in giurisprudenza. Però vorrei, per favore, un punto di vista che non fosse giuridico.
Allora, porto un punto di vista, il punto di vista del mediatore familiare. Il principio di superiore interesse del minore è all'interno della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Come mediatore familiare, se dovesse andare a definire, a dare una definizione di questo principio, di che cosa si intenda per superiore interesse del minore, penso immediatamente alla Carta dei diritti dei figli dei genitori separati. È una Carta dei diritti voluta dall'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, è una carta che racchiude, è un decalogo, racchiude 10 articoli che vanno proprio un po' a definire i 10 principali diritti dei bambini e dei ragazzi. Il principio che sta alla base di questa carta e di questo documento è quello proprio di promuovere la centralità dei figli nel momento in cui la coppia genitoriale vive una profonda crisi. Questa carta punta alla tutela dei bambini e dei ragazzi. Questi 10 punti racchiudono quello che è il supremo interesse dei minori e dei figli dei genitori separati, perché si dice che qual è il superiore interesse dei figli? Il bisogno di essere amati e di continuare ad amare entrambe le figure genitoriali. Il bisogno di continuare ad essere figli e a fare figli, a non essere investiti di ruoli altri rispetto al ruolo di figli. L'essere informati di quello che sta accadendo ed essere aiutate a comprendere quello che sta accadendo all'interno della loro famiglia, essere ascoltati e poter esprimere da loro, no, i loro sentimenti, le loro emozioni, la loro opinione. Non devono subire pressioni da parte degli adulti, da parte dei genitori, da parte dei parenti all'interno delle, delle famiglie. Hanno il diritto di non essere strumentalizzati, di non essere i messaggeri delle comunicazioni, per esempio, tra, tra i genitori.
Tra un genitore e l'altro.
Hanno il diritto, in qualche modo, di... che tutte le scelte che riguardano loro e la loro vita, siano condivise da entrambi i genitori. Quindi hanno il diritto, no, di ricevere indicazioni condivise preliminarmente dalla coppia genitoriale.
E su questo
la stanza di mediazione è univoco, e su questo la stanza di mediazione può aiutare.
In base a quello che ci ha spiegato, è un ruolo fondamentale.
Fondamentale. E poi qual è l'interesse superiore di questi figli di genitori separati? Non essere coinvolti nel conflitto degli adulti.
Conflitto.
Non essere coinvolti nel conflitto, certo, dei genitori. Non assistere al conflitto. Non subire le conseguenze di quel conflitto. Hanno bisogno che gli adulti rispettino i loro tempi. Quindi qual è il superiore interesse del minore? E anche i suoi tempi, i tempi di quei bambini, di quei ragazzi, vengano rispettati nell'elaborare quello che sta succedendo, nell'elaborare la separazione, nel comprendere qualcosa sta cambiando, che si stanno affacciando nuovi scenari e nuove situazioni. I figli hanno bisogno di essere preservati da tutte quelle tensioni legate alle questioni economiche. I figli non devono essere coinvolti nelle decisioni economiche che riguardano solo ed esclusivamente gli adulti.
Genitori.
E questo è un altro modo per avere in mente il superiore interesse, il superiore dei figli. E poi ricevere spiegazioni dagli adulti. Allora è importante che gli adulti abbiano un luogo all'interno del quale essere aiutati a condividere la spiegazione per i figli. Come comunichiamo a Giovanni che abbiamo deciso di separarci? E se reagisce così, come possiamo fare per aiutarlo e per sostenerlo? Come mi sento io genitore? Come ti senti tu? Come si sente lui? Come possiamo reagire? Quali sono le parole giuste? Il momento giusto della giornata? Il luogo giusto? Dare una comunicazione, delle spiegazioni sul divano di casa piuttosto che in pizzeria, da McDonald's, al parco giochi? I genitori su questo hanno bisogno di uno spazio per potersi confrontare.
Aspetti operativi che sembrano secondari, ma in realtà messi insieme determinano una buona sostanza da una cattiva sostanza della situazione.
Della situazione e delle relazioni.
E delle relazioni familiari. Ringrazio le persone che ascolteranno questo episodio e soprattutto ringrazio lei per il tempo e per le utili spiegazioni che ci ha dedicato. Grazie davvero.
Grazie a lei e grazie a tutti voi che ci ascolterete. Grazie.
Genitori in Onda, uno spazio aperto per la genitorialità. Questo episodio è disponibile in formato video e in formato podcast.